No, niente, signore, perché
è eliminata. Si auto eliminata.
Dunque, la fisica di Aristotele.
Siamo al capitolo, al libro quarto, degli otto di cui è composta la fisica. E in questo libro quarto lui affronta tre problemi. Il luogo, il vuoto, il tempo.
C'è la fisica. Il libro.
Allora,
il professore di Einstein.
Questo è del capitolo, sì, del capitolo, anzi i capitoli dal decimo al quattordicesimo, quelli sul tempo, che sono sicuramente più interessanti, anzi, è probabilmente quanto di meglio abbia mai letto intorno al tempo, per la scrittura Aristotele. Nonostante che del tempo abbiamo parlato un po' tutti praticamente. Dunque, qui siamo al luogo, siamo a no, la pagina non le interessa, 209A, riga 2. 1, 2. Dice che sorge un'aporia, no, rispetto al luogo. Il luogo, posto che esista, che cos'è? Forse una certa massa corporea oppure una qualche altra natura. È dunque necessario ricercare quale sia il suo genere originario. Senz'altro possiede le tre dimensioni, la lunghezza, larghezza e profondità, dalle quali ogni corpo è delimitato. È poi impossibile che il luogo sia corporeo, altrimenti nello stesso posto ci sarebbero due corpi. Inoltre, se c'è un luogo e uno spazio del corpo, è evidente che ci saranno anche i luoghi della sua superficie e delle altre estremità, perché per esse vale il medesimo ragionamento. Dove prima c'erano superfici d'acqua, torneranno ad esserci superfici d'aria. Faceva l'esempio del cosa mi si chiama? Dell'opera. Ah. Tolgo l'acqua e entra dentro l'aria, si può guardare. Poi dice, ma noi non riscontriamo alcuna differenza tra il punto e il luogo del punto, cosicché se il luogo non differisce dal punto, non differisce neppure da nessuna delle altre realtà successive ai punti, e il luogo non è una cosa aggiunta a ciascuna di queste cose. E allora che cosa supponiamo che sia il luogo? Non è possibile che sia un elemento, né un composto di elementi, e tantomeno uno degli esseri dotati di corpo o privi di corpo. Ha una grandezza, ma non è corpo. Ora, gli elementi degli esseri sensibili sono corporei e delle realtà intelligibili non viene, dalle realtà intelligibili non viene nessuna grandezza. E poi, qualche riga dopo, se esso stesso fosse qualcuno degli enti, dovrà pur trovarsi in un luogo, e in tal senso la teoria di Zenone meriterebbe di avere una qualche ragione. Se ogni essere è in un luogo, certo ci sarà anche un luogo del luogo, e così via all'infinito. Perché è sempre Zenone a rompere il luogo. Poi siamo a capitolo 2, siccome un ente si dice per sé, o in ragione di altro, il luogo è da un lato un essere comune, quello in cui si trovano tutti i corpi, dall'altro è un essere proprio, il primo nel quale i corpi sono. Ad esempio, tanto per dire, tu ora sei nel cielo perché sei nell'aria e l'aria è nel cielo, e tu sei nell'aria perché sei nella terra, e parimenti sei nella terra perché ti trovi in questo luogo che contiene solamente te. Pertanto, se il luogo è la prima realtà che avviluppa ciascun corpo, sarebbe un certo limite, cosicché potrebbe apparire come la forma o la figura di ciascuna cosa dalla quale la grandezza e la materia della grandezza sono definiti. Questo perché è il limite di ciascun essere. Poi riga 10 dice, 8, la materia e l'indeterminato si hanno quando viene meno il limite, peras, da cui apero, e le proprietà della sfera. Allora non resta altro che la materia. Per tale motivo Platone nel Timeo identifica la materia con lo spazio, perché il ricettacolo e lo spazio sono un'unica identica cosa. Tuttavia Platone si esprime in termini diversi qui e nelle cosiddette dottrine non scritte, dove si identificano il luogo e lo spazio. Ora tutti sostengono che il luogo sia qualcosa, ma che cosa effettivamente sia, solo Platone ha cercato di dirlo. Riga 21. D'altra parte non è difficile constatare l'impossibilità che il luogo sia una di queste due realtà, materia e forma, perché forma e materia non sono separate dalla cosa, mentre il luogo potrebbe esserlo. Infatti in questo luogo in cui c'era l'aria, come dicevamo, ecco di nuovo l'acqua, in quanto aria e acqua si scambiano il posto. Poi, riga 33-32. Apriamo una parentesi. A Platone bisogna chiedere perché anche le idee e i numeri non siano in un luogo, dato che il luogo è il principio di partecipazione, sia esso il grande e il piccolo, oppure la materia, come è scritto nel Timeo. Cosa deve chiedere a Platone questa roba qua? Ora, vabbè, qui possiamo anche saltare. Sempre 210b, riga 22-23. Zenone obiettava che se lo spazio è qualcosa, deve essere in qualcosa, ma è facile rispondere a questa obiezione. Nulla impedisce che il primo luogo, cioè quello che contiene, no? sia in altro, ma non in questo come in un luogo, ma nel modo in cui la salute si trova nelle cose calde come un loro carattere, il caldo si trova nel corpo come affezione. E qui è buffo perché vuole obiettare a Zenone, no? E quando può, no. Solo che dice, vi rileggo, fate attenzione, Zenone obiettava che se lo spazio è qualcosa, deve essere in qualcosa, no? Quindi in un luogo. Ma dice Aristotele, nulla impedisce che il primo luogo sia in altro, ma non in questo come in un luogo. Cioè è in altro ma non in un luogo. Se non è in un luogo, l'obiezione a Zenone si dissolve, perché Zenone sottolineava che se il luogo è in un luogo, questo trova in un altro luogo, eccetera. No? Lui dice, ma non in questo come in un luogo, quindi non è in un luogo, è un'altra cosa.
Che però non dice cos'è.
No. Allora, noi sarebbe Aristotele, guarda. Ah, sì, scusi. Dunque, quarto capitolo, l'inizio, terza riga. Noi riteniamo che il luogo sia il contenitore primo della cosa di cui è luogo e che esso stesso non sia nulla della cosa. No? C'è una differenza tra il recipiente e il liquido che contiene. E poi diciamo anche che il primo luogo non è né più grande né più piccolo di essa, no? Di ciò che contiene. Che può essere lasciato da ogni oggetto e quindi è a sé stante. E inoltre sosteniamo che tutte le realtà hanno l'alto e il basso come luogo e che non c'è corpo che per sua natura non si muova verso i propri luoghi o stia fermo in essi, che fa questo o in alto o in basso. No? Quindi lo definisce di fatto come, abbastanza banalmente, come quel contenitore, no? In cui c'è qualche cosa, ma questo qualche cosa non appartiene al contenitore. È un'altra cosa, infatti può essere scambiato. La bottiglia può contenere vino, quando tolgo il vino entra l'aria. Era meglio il vino, ma...
Come non aria?
Eh?
Come non aria?
Aria?
Il vino.
Dipende, dipende. Qui ci sarebbe da discutere, però.
Se fredda nella schiena.
Per esempio, eccolo lì. Mentre magari un bicchiere di vino avrebbe fatto benissimo. 211a, riga 30. Dice, quando il contenente non è distinto ma è continuo, non si dice che l'oggetto sia in quel luogo, ma che si trova come una parte nell'intero. Quando invece ne sia distinto e a contatto si dice che è nel primo luogo, il primo luogo sarebbe quello che contiene, ovvero nel limite estremo del contenente, il quale a sua volta non è parte del contenuto e neppure è maggiore. Questo è quello che pensa lui del coso dell'uomo. Ecco. Infatti precisa 212a che la materia non è separata dalla cosa né la contiene, no? Mentre il luogo ha ambedue caratteri, qui è l'obiezione contro quelli che parlano del luogo come materia. Dopo tutto continuo a girare. Passiamo al vuoto. Bisogna ritenere che sia di pertinenza del fisico anche l'indagine. Ah, è sesto capitolo.
Sesto.
Sì. Abbiamo soltanto un po' di... Indagine sul vuoto. Come si è fatto con il luogo, occorre considerare se esiste davvero o non esiste, come esso sia e che cosa sia, su quale base il fisico ha quasi le stesse ragioni per credere alla sua esistenza o per non crederci. Sì.
Tu ci credi al vuoto un po'? Con i cieli.
Ecco. I fautori della sua esistenza sostengono che il vuoto sia una specie di vaso e di luogo che sembra essere pieno quando accoglie la massa di ciò che è destinato a ricevere, invece quando ne è privo è vuoto. In tal modo il vuoto, il pieno e il luogo finiscono per coincidere, pur se il loro essere non è lo stesso. Bisogna iniziare la ricerca considerando A. le tesi di coloro che affermano che il vuoto esiste, B. le tesi di chi nega la sua esistenza, C. in terzo luogo, quali siano le posizioni che si possono condividere. E allora, se vi interessa un po' di storia della filosofia, dicono dunque, chi cerca di dimostrare che il vuoto non esiste, non contesta quello che la gente intende per vuoto, ma le sue errate argomentazioni, come nel caso di Anassagora, e di quelli che muovono critiche in modo analogo, costoro provano che l'aria è qualcosa di reale e comprimendo gli ocri e raccogliendo l'aria nelle clessidre dimostrano come essa sia consistente. Ma la gente pretende che il vuoto sia uno spazio nel quale non si trova alcun corpo percepibile con i sensi. Convinti che tutto l'essere si riduca a corpo, asseriscono che dove non c'è assolutamente niente, questo sia il vuoto, perché vuoto è ciò che è riempito dall'aria. Ma non è questo, ossia che l'aria sia qualcosa di reale, ciò che necessariamente attende una spiegazione, bensì il fatto che non esiste un'estensione diversa dai corpi, né distinta né esistente in atto, la quale tenga separato ogni corpo, di modo che non sia continuo. E questa è la tesi di Democrito, Leucippo e di molti altri filosofi della natura. Oppure che sia esterno al corpo nella sua completezza e in perfetta continuità. Quindi dicevano che non esiste un'estensione diversa dai corpi, né distinta né esistente in atto. Ma questi pensatori non arrivano nemmeno alle soglie del problema. Nella sostanza dicono una cosa sola, che in assenza del vuoto non potrebbe darsi alcun movimento, secondo il luogo, cioè traslazione o aumento. Per il semplice fatto che senza di esso non risulta esserci movimento. In effetti ciò che è pieno non potrebbe ricevere qualcosa, e se pure raccogliesse ci sarebbero due cose nello stesso luogo. Dunque, a partire, riga 13, a partire da queste argomentazioni, Melisso dimostra che il tutto è immobile, infatti sostiene se si muovesse di necessità dovrebbe esistere il vuoto, ma il vuoto non è fra le cose che sono, dice Melisso. Pertanto, già dalle premesse, in una maniera costoro provano che il vuoto è qualcosa di esistente, in un'altra maniera ritengono che certe cose all'apparenza si uniscono e si comprimono, come sostengono che avvenga quando il vino viene travasato dalle ofri alle botti, quasi che il corpo compresso si concentrasse nei vuoti presenti all'interno. Poco dopo, dice, del resto anche i pitagorici sostenevano l'esistenza del vuoto, dicendo che esso dall'infinito soffio sopraggiunge nel cielo, quasi che questo inspirasse anche il vuoto, il quale a sua volta determina le nature, come se fosse una realtà che separa ciò che è consecutivo e ne è principio di distinzione. E ciò si verificherebbe in primo luogo nei numeri, dato che è proprio il vuoto a distinguere la loro natura, il vuoto tra un numero e l'altro. Il vuoto che il limite cerca di riempire. Vuoto è il capitolo 7, come luogo dove non c'è nulla. Per sapere se le cose stanno in un modo o nell'altro si deve comprendere il significato del nome vuoto. E non in greco. Adesso lo aggiungiamo. Risulta che il vuoto sia un luogo nel quale non c'è nulla. E il motivo di ciò è la convinzione che l'ente sia corpo e che ogni corpo è in un luogo. In tal senso è vuoto un luogo in cui non c'è un corpo. Anzi, se in un dove non ci fosse un corpo, qui non ci sarebbe proprio nulla. E poi sono convinti che ogni corpo sia percepibile al tatto, in modo tale da avere peso o leggerezza. capitolo 8, la critica al vuoto. No, il vuoto dice, ah, il sostenitore della siamo alla riga 30. Ai sostenitori della tesi che posto in movimento il vuoto esiste di necessità, a ben vedere capita l'esatto contrario di quel che vogliono. Cioè succede che se esistesse il vuoto non c'è cosa che possa muoversi. Infatti, come a detta di alcuni la terra è ferma a motivo della equidistanza rispetto all'estremità, così pure nel vuoto ogni cosa necessariamente starà ferma per il fatto che non c'è ragione per cui essa si muove di più, si muova di più o di meno, considerato che il vuoto in quanto tale non ha in sé alcuna differenza. No? Perché non c'è movimento? Perché non c'è la possibilità di cogliere una differenza tra un posto e un altro? Vedete come tutta la fisica di Aristotele è fondata sulla dossa, non sull'opinione, su quello che si crede.
Quello
che si crede, no. Non come la fisica moderna,
no, perché
è fondata su altro. Inoltre risulta, 215a, che ogni movimento è per costrizione o per natura, e se è necessario che ci sia un moto per costrizione è altrettanto necessario che ce ne sia uno per natura. Il moto coatto è contro natura e il moto contro natura viene dopo quello secondo natura. Però se non esiste un movimento secondo natura per ciascuno dei corpi naturali, non ce ne sarà neppure uno degli altri movimenti. Ma come potrebbe esserci un siffatto movimento se, secondo il vuoto e l'infinito, non esistesse alcuna differenza? No? Se è vuoto non c'è nessuna differenza. Dunque, se non c'è differenza, non c'è movimento.
Devo distinguere.
Non fa invece. No? Ecco. Pur essendo doxa, assolutamente doxa. Infatti se ci fosse l'infinito non ci sarebbe né sopra né sotto e neppure il mezzo, e se ci fosse il vuoto non ci sarebbe affatto differenza fra sopra e sotto, come non c'è alcuna differenza del nulla, così anche del vuoto, perché questo risulta essere una specie di non essere e una privazione. Invece la traslazione secondo natura comporta differenze, sicché secondo natura ci saranno realtà differenti. Pertanto, o non c'è movimento locale da nessuna parte per nessun oggetto, oppure se questo movimento esiste, allora non c'è il vuoto. Perché se questo movimento esiste, vuol dire che possiamo differenziare il luogo, l'alto, il basso, il destra, il sinistra. Se non possiamo differenziare, allora c'è il vuoto, ma non c'è neanche il movimento, perché come lo determino? Poi ci saltiamo un pochino, che ci interessa poco, e andiamo a pagina 217a, riga 20. Noi, sempre Aristotele, invece sosteniamo che c'è una sola materia dei contrari, cioè il caldo e il freddo, nonché gli altri contrari secondo natura, e poi crediamo che l'essere dalla potenza diventa in atto. Qui atto è energia, naturalmente. Che la materia non esiste in forma separata, è diversa nel suo essere, ma una per numero. E a seconda dei casi è materia di un colore, del caldo e del freddo. È evidente che la materia di un corpo, sia quando è grande sia quando è piccolo, è sempre la stessa, la materia, no? Infatti un uomo fatto di carne e ossa, sia che sia grande sia che sia piccolo. Infatti, quando dall'acqua si genera l'aria, è sempre la stessa materia che diventa qualcos'altro, non si tratta di una materia aggiunta, semplicemente ciò che era in potenza è divenuto in atto. Qui, come vedete, parla di potenza e iatto di nuovo, no? Perché si accorge che in effetti è proprio questo è questa la possibilità di intendere le questioni. Adesso poi col tempo sarà più chiaro, ma intendere come ciascun elemento sia quello che è in virtù del fatto che coappartiene a ciò che non è. Infatti la potenza non è l'atto, ovviamente. L'atto non è la potenza, atto qui sempre energia. Ma potrebbe darsi la potenza senza l'atto, sarebbe potenza di nulla, quindi sarebbe potenza, sarebbe nulla. E l'atto non sarebbe atto se non fosse anche in potenza. E quindi ecco, con questa idea dell'entelechia, poi in fondo lui incomincia a intendere veramente le questioni, e cioè è come se ci dicesse, anche se non lo dice, finché teniamo separate le cose non intendiamo nulla, perché andiamo incontro ad aporie inesorabilmente. Così come si va incontro ad aporie laddove, per esempio, si nega il linguaggio, no? Per negarlo devo utilizzarlo. È per questo che lui si inventa questo termine sinolon, e cioè la coappartenenza di materia e forma. Non c'è la forma senza la materia. La materia che non ha forma non c'è. Ci sarebbe da leggere, magari lo fai tu, poi ci fai una lezione magistralis. Bravissimo. Lo vedi?
Non puoi sentirlo. Più o meno ho capito di cosa parlo.
No? Perché è lì che precisa la questione, cioè non c'è questa materia, sì, ne parliamo ovviamente, ma non c'è senza la forma, che è la stessa cosa che dire che la potenza non c'è senza l'atto. Non è niente, e così la materia non esiste senza l'atto, e la sostanza senza le categorie è sempre la stessa questione. Qui va letto tenendo sempre ben presente le categorie. Tutto Aristotele andrebbe letto in questa maniera, sempre tenendo ben presente le categorie. Conclusioni, siamo sempre 217b, riga 20. Dalle argomentazioni addotte risulta con chiarezza che non esiste un vuoto a sé stante, né allo stato puro, né inerente al rado, né in potenza, a meno che non si pretenda di dare in ogni caso il nome di vuoto alla causa dello spostamento, no? In tal senso la materia del pesante e del leggero in quanto tale sarebbe il vuoto. Infatti il denso e il rado, in ragione della loro stessa opposizione, sarebbero cause efficienti del moto locale. Invece, in relazione al duro e al molle, sarebbero cause di malleabilità e di consistenza, e quindi non di traslazione, ma piuttosto di alterazione. Il denso e il rado, il pesante, cioè la coappartenenza di due opposizioni, e ciò che produce il moto viene da lì. Poi si dirà bene, no? Come il movimento venga dalla coappartenenza di potenza e atto. Il tempo, qui invece dovremmo leggere quasi tutto, perché è talmente denso e ricco che è difficile farne un epitome.
Sì, dice così denso.
ancora meglio del capitolo, l'ultimo capitolo della fenomenologia.
Vabbè. Visto che è così bello, ve lo leggo in greco.
È così.
Sono letto. È come con il Corano, no? Che cose, come si chiamano quelli musulmani, non vogliono che si legga in altre lingue, perché quella è stata la parola di Dio e quindi deve essere letta nella lingua di Dio.
Se ancora io potevamo ascoltare un garetto.
E poi Dio, come hai imparato l'arabo?
L'arabo?
Chi ti ha insegnato?
Ma poi tra l'altro che questa mica ne parliamo spesso, loro hanno una bellissima logica post hoc e post hoc.
E l'ultimo quindi è giusto.
Oh, e allora? Perché stare a discutere?
Esatto. Datele per acquisite le posizioni sostenute, si deve passare alla trattazione del tempo. In primo luogo sarebbe buona cosa esporre le aporie che lo riguardano, anche servendosi di argomenti non tecnici, per vedere se si trovi nel novero delle cose esistenti o di quelle inesistenti e poi anche per comprendere di che natura sia. Una certa parte del tempo è stata, ma non c'è più. Dove è andata? Un'altra sarà in futuro, ma non è ancora. Queste sono le componenti del tempo, sia di quello infinito, sia di quello che di volta in volta si può prendere in considerazione, ma ciò che è costituito da parti inesistenti non risulta che possa essere una realtà sostanziale. Se questo tempo è fatto di parti inesistenti perché non ci sono più, che sostanza hanno? E lui non fa come Agostino, non vi ricordate quando gli chiedevano che cos'è il tempo? Se qualcuno me lo chiede, no, finché nessuno me lo chiede so che cos'è. Quando qualcuno me lo chiede non lo so più. Non l'ha mai saputo, naturalmente, né prima né dopo. Solo che se nessuno glielo chiede crede di saperlo, il famoso doxa ven, ma il credere di sapere. Ma non lo sa, non sa su niente.
Quindi che sa usare.
Cosa?
Sa usare il termine tempo, ma non sa che cos'è.
Ah, sì, sì, questo avviene con la quasi totalità delle parole.
Comprese nel punto di tempo, ma potrebbe essere per tante cose.
Dunque, oltre a ciò, le parti di una cosa divisibile, posto che esista sempre naturalmente, è necessario che nel momento in cui essa c'è, esistano o tutte o in un certo numero, no? Le parti di una cosa divisibile, se il tempo è divisibile. Invece le parti del tempo o sono già state o si accingono ad essere e nessuna c'è effettivamente, anche se il tempo è divisibile. Guardate, nessuna c'è effettivamente. Perché dopo parlerà del coso, dell'attimo, ma neanche questo c'è effettivamente, lo impongo io l'attimo. Ma andiamo per gradi. E poi l'istante non è una parte del tempo, perché la parte è l'unità di misura e l'intero deve essere costituito di parti, mentre non risulta che il tempo sia composto di istanti. Non risulta, da vedere. Inoltre non è neppur facile comprendere se l'istante, quello che sembra fare da confine tra il passato e il futuro, permanga sempre unico e uguale a se stesso, oppure se sia ora in un modo, ora in un altro. Qui si comincia a intravedere la questione dell'istante. No? L'istante è un punto che io decido, in base al quale decido cos'è prima e cos'è dopo. Non esiste l'istante, l'attimo in natura, non è mente di natura. Però vi anticipo una cosa importante che adesso dirà, non proprio esplicitamente, però abbastanza, che questo istante di cui non posso neanche parlare, perché come ne parlo già non è più, è già altro. dovrebbe farvi pensare a Gentile, no? Il pensiero pensante. Pensiero pensante, come faccio a pensarlo? Se lo penso è pensiero pensante, cioè non è già più quell'attimo. Quell'attimo è perduto per sempre. Domanda. E allora come so che c'è l'istante, che c'è l'attimo? Non lo so, ce l'ho messo io. Non è che esista in natura l'attimo. Ce lo metto io per distinguere il passato dal presente. E lo metto dove mi pare. Hola. E diciamo la verità. Se infatti il tempo fosse via via sempre diverso e nessuna parte di quelle che gli sono inerenti coesistesse con l'altra, per il fatto di essere differente rispetto alle altre, a meno che se riesco a girare la pagina, perché dunque dunque, per il fatto di essere differente rispetto alle altre, e inoltre se l'istante, quello stesso che adesso non c'è, ma prima c'era. Vedete come gioca qui, no? Lui, Aristotele. L'istante che adesso non c'è, ma prima c'era. E come faccio a saperlo che c'era? Lo so perché ce l'ho messo io. Di sicuro non l'ho determinato, perché non lo posso determinare. Dunque è necessario che ad un certo punto si sia dissolto. Se l'istante non c'è più è perché si è dissolto. Allora anche gli istanti non potranno esistere insieme, perché sempre il precedente sarà inesorabilmente svanito. Sta descrivendo in modo ineccepibile la parola. No? La parola, che dico. Nel momento in cui la dico, so che cos'è? No, perché è già detta. È come il pensiero pensante di Platone, di sentire. Stessa cosa, no? Anche la parola, dicendosi, dilegua. Physis cryptostai filei. Eraclito ha già detto tutto quello che c'era dietro. No? Ciò che sorge, la parola, sorgendo dilegua, nel suo sorgere dilegua, che è esattamente ciò che descrive qui Aristotele. Sempre il precedente sarà inesorabilmente svanito. Inesorabilmente. Non è che lo metto lì da qualche parte e poi lo recupero. No, non recupero niente. È perso per sempre. Perché è perso per sempre? Perché in quanto tale lui non è mai esistito. Ecco la questione. Per l'istante non è mai esistito, l'ho posto io arbitrariamente. Come punto? Uguale, non è il punto, è la mia decisione, io stabilisco che quella cosa lì è il punto, ma non ha dimensione, non ha. Posso rappresentarlo attraverso le cose cartesiane. Ma lui il punto non posso descriverlo propriamente. Dice, prosegue, non può essere distrutto nel suo stesso momento, perché in esso esisteva, ma neppure può esserlo in un istante diverso per il fatto di essere l'istante di quel dato momento. Non lo posso neanche distruggere perché non c'è più. Insomma, non è possibile che gli istanti abbiano fra loro contiguità, come l'avrebbe punto con punto. Pertanto, se l'istante non si dissolvesse proprio in quello che segue, ma in un altro, vorrebbe dire che in tutti i momenti intermedi, che sono in numero illimitato, potrebbero esistere, ma ciò è impossibile. Sarebbe come fermare il tempo, in un certo senso. E neanche può darsi il caso che l'istante rimanga sempre lo stesso, perché di nessuna cosa limitata e divisibile si dà un solo limite, né se essa si continua nel senso di una sola dimensione, né se sia nel senso di più dimensioni. Però l'istante è un limite, ed è pur sempre possibile prendere un tempo come fosse limitato. Ecco, il coso distante è quel limite che io impongo. Questo è il limite, questo è il punto di demarcazione. Quello che c'è di qua è il passato, quello che c'è di là è il futuro. Ora il limite, il sin limite, l'istante in quanto tale è sempre lo stesso, è sempre un istante, ma non è mai lo stesso. La parola è sempre parola, ma non è mai la stessa, pur essendo sempre parola. Quindi vedete la coappartenenza, no? Cioè è e non è simultaneamente, non può non essere e non essere simultaneamente. Dopo si è cominciato a dividere per benino, no? Porfirio il maestro. Inoltre, se fosse possibile, qui sta facendo delle obiezioni alle critiche, alle aporie intorno al tempo, fosse possibile la coesistenza secondo il tempo e quindi non esistere né prima né dopo, ma nello stesso unico istante, no? Di modo che il prima e il dopo siano proprio in questo istante, allora gli eventi di 10.000 anni fa sarebbero contemporanei a quelli attuali e non ci sarebbe qualcosa che sia precedente o successivo a qualcos'altro, in un certo senso. Cosa c'era 10.000 anni prima di Aristotele? No, siamo già, c'era già la civiltà, i Sumeri quando sanno?
No, 4.000 anni prima di Cristo. Ah.
Ho voluto strafare qui a Aristotele 10.000 anni, vabbè.
C'è stato l'incontro tra l'uomo sapiens e l'uomo di Neanderthal.
Hanno fatto l'incontro come quello a Teano, sono stretti la mano.
No, credo.
L'uomo di Neanderthal si parla, non si parlava una volta di centinaia di migliaia di anni fa.
No, 50-100.000 anni fa. 10.000 anni fa c'era la. Poi la pietra. 5.000 anni fa c'era quell'uomo lì che hanno trovato nei ghiacciai di Argentina.
Ma 5.000 anni fa c'era quasi gli egizi.
Sì,
risalgono a 4.000.
Già le prime civiltà megalitiche,
sì.
Cosa del genere. Sono 10.000 anni fa.
Poi 5.000 anni fa c'erano già i social network.
Ed è la pittura rupestre. Il problema è che non c'era una cultura organizzata. Quindi...
Sì, ancora non si scrivevano memoriali, non si postavano i...
le foto del regista che... Non c'erano ancora le grafiche.
Ecco. Dunque, che cosa sia... punto B, non so se anche lì seguo la stessa punto B, lì non viene, non porta un accidente il punto.
No, qui è 217B, 218A, 218B.
No, no, siamo sempre al 218A, le ultime righe. Dice che cosa sia il tempo e quale sia la sua natura è ugualmente oscuro, anche a partire dalla tradizione, nella quale ci imbattiamo nelle stesse aporie sollevate in precedenza. Alcuni sostengono che il tempo è il movimento del tutto, altri invece che sia la medesima sfera celeste. In verità, un certo tempo è una parte del moto orbitale del cielo, ma non è esso stesso circolare, perché quell'asso che si considera è senz'altro parte di un cerchio, ma non è ciclico. Siccome il tempo sembra essere in special modo movimento, che cominciamo ad associare il tempo al movimento ovviamente, proprio questo tema andrebbe esplorato. Siamo arrivati a 10 adesso. Ora il cambiamento e il movimento di ciascuna realtà si trovano solamente nella medesima cosa in cambiamento, oppure tutt'al più nel luogo in cui la cosa mossa e cangiante si trova ad essere. Il tempo invece è in egual misura presente dovunque e in tutte le realtà. Inoltre, il mutamento è più veloce o più lento, mentre non è così per il tempo. Anche se in alcuni casi sembra, se non ci siamo via morte, non passi più. E il veloce consiste nel muoversi per un largo tratto in breve tempo, e il lento nel muoversi per un breve tratto in un tempo lungo. Il tempo invece non è fissato dal tempo né per la quantità né per la qualità. Per questo è evidente che esso non si identifica col movimento. Però, a ben vedere, il tempo non si dà neppure in assenza del mutamento. Infatti, quando non mutiamo in nulla il nostro pensiero, oppure lo mutiamo ma senza farci caso, a noi non pare che sia passato del tempo, come al risveglio non pare che sia passato tempo, neppure a quelli che, stando al mito, dormono a fianco degli eroi in Sardegna. Così, se un poco dopo, se un istante non fosse diverso da un altro e anzi fosse identico e uno, il tempo non ci sarebbe affatto. Allo stesso modo neppure sembrerebbe esserci tempo in un lasso intermedio, perché sfuggirebbe la sua diversità. Ci sta dicendo che per cogliere il tempo è necessario il movimento, cioè è necessaria una differenza. Se non colgo la differenza, non colgo né il movimento né il tempo. Così, se un istante non fosse diverso da un altro, e anzi fosse identico e uno, il tempo non ci sarebbe affatto. Allo stesso modo neppure sembrerebbe esserci tempo in un lasso intermedio. Pertanto, se ci capitano situazioni in cui non avvertiamo l'esistenza del tempo, precisamente quando non riusciamo a distinguere un qualche mutamento, ma l'anima sembra sospesa in un unico e indivisibile istante, allora dobbiamo riconoscere che il tempo esiste quando abbiamo percezioni e cogliamo differenze. Ecco, questa è la condizione perché ci sia il tempo. Vedete, anche qui Aristotele sta facendo un lavoro straordinario, perché non pone mai il tempo come un ente di natura. È sempre il rapporto di là, a un certo punto, con la psiche, ma qui hanno tradotto giustamente la psiche con l'uomo. Sì, uomo, sì, va bene come traduzione, se intendiamo non soltanto John, l'uomo e con, no? Cioè il vivente provvisto di linguaggio, ma come diceva in modo un po' umoristico Heidegger, come colui che legge il giornale. No? Se uno legge il giornale, è implicito in questo tutta una serie di cose, che faccia così il giornale, che faccia le notizie, che sia immerso nel mondo totalmente, no? In questo senso intende psiche.
E poi, tra l'altro, sollevando il problema, cioè il problema, definendo il tempo come differenza, e spiega anche il problema di accogliere la simultaneità di tenere e entrare qui.
Esattamente, infatti ne parlerà a breve. È manifesto qui 219a che non c'è tempo senza movimento, e senza mutamento, e che di conseguenza il tempo non è movimento, ma neppure senza movimento. Tuttavia, dato che siamo in cerca di una definizione del tempo, bisogna comprendere, partendo da questo punto, a quale carattere del movimento corrisponda. Perché Aristotele è preciso, lui butta lì le cose, no? Intanto noi percepiamo contemporaneamente sia il tempo sia il movimento. Una cosa interessante. Percepiamo contemporaneamente. Infatti, seppure ci trovassimo al buio e in assenza di affezioni corporee, ma nell'anima fosse presente un qualche moto, subito a noi risulterebbe, insieme a quel moto dell'anima, che un certo tempo è trascorso. Ma per converso, anche quando a noi pare che sia passato un certo tempo, sembra che contemporaneamente adesso si sia verificato un certo movimento. Siccome il tempo non è movimento, sarà necessariamente un qualche attributo di esso. Poiché ogni cosa mossa passa da un punto all'altro e ogni grandezza è continua, il movimento si adatta alla grandezza. E infatti, proprio perché la grandezza è continua, anche il movimento è continuo. E se lo è il movimento, lo è anche il tempo. Infatti il trascorrere del tempo risulta essere lungo tanto quanto il movimento. Quanto ci metti ad andare fino? No? Allora, il prima e il dopo sono innanzitutto in relazione a un luogo, ma qui si trovano nel senso della posizione, tesis. E per il fatto che il prima e il dopo si collocano nell'ordine delle grandezze, della grandezza, è necessario che ambedue siano analogamente anche nel movimento. No? Il prima e il dopo sono anche nel movimento, si può fare. Però anche nel tempo c'è un prima e un dopo, per il fatto che uno segue sempre l'altro. E inoltre il prima e il dopo nel movimento corrispondono a quello che il movimento può essere in un qualsiasi tempo. Tuttavia l'essere di questo è altra cosa e non è movimento. Insiste molto nel, come dire, nel dire che non sono la stessa cosa, tempo e movimento. Perché infatti si coappartengono. Non li appiattisce sulla stessa cosa, che cancellerebbe immediatamente la possibilità della dialettica. Poi. Poi dice ancora, dice riga 25, siamo sempre al 219b, no, ah. Arriviamo ad una percezione esatta quando cogliamo questi estremi, la percezione del tempo naturalmente, come l'uno diverso dall'altro e diversi anche da ciò che sta in mezzo. Infatti, allorché pensiamo gli estremi come differenti rispetto dalla parte intermedia e l'anima parla di due istanti, l'anima, l'intelletto, quello prima e quello dopo, allora veniamo a dire che questo è tempo. In verità, quello che è identificato per mezzo dell'istante, questo risulta essere il tempo. E almeno ciò sia acquisito in via definitiva. No? Ciò che è identificato per mezzo dell'istante, questo risulta essere il tempo. Lui non dice assolutamente mai che l'istante sia qualcosa di naturale. Mai. Anzi, l'istante si pone, no? E il tempo, no? Come dire, è una costruzione intorno a questo istante che io stabilisco.
È come se si partisse dal cosone.
In un certo senso, sì, dalla quantità. Perché dice, allorché noi avvertiamo l'istante come uno, no? Invece che un prima e un dopo nel movimento, oppure come un prima e un dopo che sono identici, allora non sembra esserci stato alcun tempo, perché il movimento è assente. Ecco. Questo nel caso in cui, come dice, no? Se l'istante è uno, invece che un prima e un dopo nel movimento. Cioè, o questo istante mi serve per stabilire un prima e un dopo, oppure nulla. Insomma, possiamo affermare che ci sia un tempo quando c'è un prima e un poi, proprio perché il tempo è il numero del movimento secondo il prima e il poi. Qui introduce la questione del numero. Esattamente. Il tempo pertanto non si identifica con il movimento, no? L'ha detto almeno 10 volte, ma esiste in quanto il movimento ha un numero.
Ecco, e qui torniamo al fatto che l'abbia posta come prima quantità.
Eh sì, perché è come se avesse messo il tempo, anche se poi il tempo è un'altra categoria, però di fatto il tempo in quanto misurabile è questo di cui sta parlando. E dice anche, noi formiamo la prova, noi misuriamo il più e il meno sulla base del numero e invece valutiamo un movimento più o meno lungo secondo il tempo. Per questo il tempo è una specie di numero, una specie. Però il numero ha due significati, perché infatti si dice numero sia il numerato numerabile, sia anche l'unità con la quale si misura. Mentre il tempo è il numerato, e non ciò con cui misuriamo. C'è una bella differenza tra l'oggetto numerato e ciò con cui misuriamo. Qui il traduttore ha messo il punto esclamativo, che non esiste naturalmente nel testo greco, perché gli passa una roba entusiasmante, che il fatto che il numerato non corrisponde al numero, sono due cose diverse. Cioè, si entusiasma anche con poco, occorre dire. Che ogni tanto lo mette qua, c'è anche lì il punto esclamativo?
Sì, ah, è primo, ma in altre occasioni
non manca di emozionarsi.
Quello che esita.
Che non esisteva in greco, il punto esclamativo. E come il movimento è sempre differente, chiaramente c'è un movimento, così lo è anche il tempo. Però il tempo nella sua simultaneità e completezza è lo stesso. Infatti un istante è il medesimo di quello che può diventare. È il suo essere per sé che lo fa diverso. L'istante determina il tempo in quanto è prima e dopo. Allora, il movimento è sempre differente, quindi anche il tempo. Però dice il tempo nella sua simultaneità, prima e dopo sono simultanee. Dice, parla di simultaneità e completezza. Sta introducendo qui una questione fondamentale in tutto il suo pensiero. È per questo che ha insistito tanto nel distinguere il movimento dal tempo. Dice, tempo e movimento non sono la stessa cosa, ma sono simultanei. E soltanto nella simultaneità io posso parlare di prima e dopo. Di nuovo qui c'è un riferimento, potremmo dire, che non c'è in Aristotele ovviamente, alla parola. La simultaneità di cui lui parla, cioè tra il tempo e il movimento. Il tempo come determinato dall'istante, dal punto. Anche il movimento per essere tale ha bisogno di un punto di riferimento. Se non c'è nessun punto di riferimento,
che si fa?
Esattamente.
Quindi nel momento in cui pongo l'istante, pongo simultaneamente per me.
Esattamente, esattamente. E, come direi che sta descrivendo in modo straordinariamente preciso l'atto di parola.
E tra l'altro, credo che l'abbia anche detto,
cosa?
Sta affermando indirettamente che non esiste il presente.
E no,
perché se lo pongo arbitrariamente
sarebbe l'istante.
Sì,
ma come lo determino l'istante? Impossibile, quindi non c'è il presente.
Non può essere l'integrazione dei due del prima e del dopo. Il presente.
Non ho capito, scusi.
Il presente non può essere l'integrazione del prima e del dopo. Che ritratta un po' di posti.
Sì, perché l'integrazione non è che propriamente.
Perché il presente è il continente.
Beh, qui è complessa la questione. E lui la affronta, anche se non la piccola proprio per bene, quando parla anche dell'essere della sostanza, no? Sostanza anche come presenta. No? Ciò che è presente, sì, in effetti è l'entelechia. No? Che si pone però non come un punto, cioè non come determinato. Teniamo sempre presente che l'entelechia è relazione.
In effetti poi viene a pensare che c'è proprio la relazione tra il prima e il dopo.
Sì, no,
potrebbe anche essere che il presente è l'indeterminato, perché nel momento in cui inizio a determinare devo subito porre il prima e il dopo.
Sì, anche se anche il passato e il futuro sono indeterminati. Beh, avete una cosa interessante su cui riflettere per il mio di prossimo. Sì. Bene, allora proseguiamo mercoledì, perché le questioni che pone sono importanti e notevoli. Eh sì, eh sì.